Buon compleanno Nino! A 110 anni dalla nascita di Nino Rota, un viaggio sonoro di 5 puntate nel suo magico universo musicale. Benvenuti alla settimana di festeggiamenti in onore del compleanno di Nino Rota, nato il 3 dicembre 1911. Siamo a 110 anni dal suo compleanno. Un cordiale saluto dal musicologo Francesco Lombardi
e da Valentina Bensi. E direi che possiamo cominciare subito con la musica di Rota.
Ippolito Gioca, composizione del 1930 di Nino Rota, eseguita qui da Michelangelo Carbonara. Abbiamo voluto introdurre così il nostro dialogo sulla figura di questo compositore con una musica quasi infantile per ricordare gli inizi davvero prodigiosi di Nino Rota. Siamo negli anni 20, Nino Rota viene avviato alla musica dalla madre Ernesta Rota Rinaldi e subito dimostra un talento precocissimo. Nel 1922 compone L'infanzia di San Giovanni Battista, un oratorio eseguito lo stesso anno a Milano e subito dopo in Francia, che riceve un grandissimo successo di pubblico. Da lì Nino Rota diventa un'attrazione, un enfant prodige, e subito comincia gli studi poi più accademici al Conservatorio di Milano, infine approda a Roma per studiare privatamente con Alfredo Casella, e questo incontro sarà davvero importante per la sua formazione. Consegue il diploma di composizione musicale all'Accademia di Santa Cecilia nel 1929. Nel 1930 Nino Rota ha una grande occasione. Grazie ad Arturo Toscanini può recarsi negli Stati Uniti, dove vi rimane per quasi 2 anni per seguire dei corsi di perfezionamento al prestigioso Curtis Institute of Music di Filadelfia, dove fu allievo, tra gli altri, di Rosario Scalero e di Fritz Reiner. Una formazione molto importante quella americana, e dopo qualche anno Nino Rota ritorna però in Italia. Discute una laurea in lettere all'Università degli Studi di Milano e nel 1936 la sua tesi dedicata al compositore Giuseppe Zarlino vede la luce. Siamo negli anni 30, Francesco Lombardi, la formazione di Nino Rota quindi è già molto avanzata, ma in Italia però non è forse ancora così affermato il suo nome.
Non solo non è affermato, ma è un po' come quei calciatori che scoprono a 12-13 anni e poi sono sempre lì tutti che aspettano che faccia la meraviglia. Rota sente questa pressione. Rota è anche uno che vive la musica con una naturalezza estrema, per cui alle feste dell'epoca dei giovani ragazzi Rota veniva inesorabilmente messo al pianoforte, faceva lo Spotify dell'epoca, avendo in repertorio una quantità incredibile di canzoni e una capacità improvvisativa enorme. Già quel pezzo che abbiamo ascoltato faceva capire quanto per lui il pianoforte fosse un elemento assolutamente naturale. Queste feste passano tante persone. Un giorno un signore che decide di buttarsi nel cinema va da un compagno di studi di Rota, che era Fedele D'Amico, gli dice: senti, io sto per fare un film, non è che quel tuo amico che suonava il pianoforte benissimo, che so che fa il musicista, non potrebbe farci la musica? E così nacque un esperimento assolutamente avventuroso. Erano tutti esordienti, dal produttore al musicista al regista, che si chiamava Raffaello Matarazzo. Come andò? Malissimo. Andò malissimo, al punto che il film fu contestato violentissimamente dal pubblico, e anche se Rota non è presente, ma evidentemente l'ha presa con filosofia, un certo disincanto, per non dire addirittura cinismo, tale da arrivare a scrivere a Lele D'Amico, che lo aveva coinvolto in questa avventura, questa lettera dove dice: mi è dispiaciuto solo di non essere rimasto qualche giorno di più a Roma e di non avere preso in parte, insieme a te e ai cecchi, al generale sghignazzamento, spernacchiamento, eccetera eccetera. Come tu sai, queste frenesie selvagge e popolari mi montano molto e mi danno una certa voluttà, pensando poi per parte mia di dirigerle quasi esclusivamente a Bosio, che era il produttore con cui avevano avuto parecchi problemi. Ne avrebbe goduto tutto il mio essere. Sento però che il film non dispiace molto, che tiene il cartellone, che la gente ci va, quindi spero che il fatto Quattrini, che in questo caso, data la ruffianata delle canzonette e altre, non è di secondaria importanza, non venga molto compromesso. Ho visto Matarazzo, il regista qui a Milano, era abbastanza contento e mi ha fatto piacere, perché se lo merita, poveretto.
In vettura, signori, partizza!
Paolo, stai attento tu ai bambini!
Mamma, io voglio stare al finestrino!
Olga, Pierino, venite qua, state un po' fermi!
Ecco, veramente io volevo andare a Venezia col treno giallo, ma ho fatto tardi ai biglietti, così vado a Orvieto col verde!
È una gran bella istituzione quella dei treni popolari, Niviru!
Oh, certo, con poca spesa ci permettono il lusso di grandi viaggi!
Certi,
grandi...
Quanta allegra confusione nei vagon del treno popolare! Già gremita è la stazione, oggi è festa e ci si può svagar! Ecco la famigliola col papà, ecco delle maschiette in libertà, uno sciame di studenti, un ardor di gioventù. O treno popolar, gaia istituzione, di mille mille cuor sei la seduzione. Nella campagna in fior fischia già il vapor, tra un coro di canzon regna il buon umor. Bimba, sui verdi colli salirem, bimba, sul mare azzurro andremo insieme.
Più lieto ogni un domani tornerà al lavoro, o treno popolar, caro il nostro cuore.
E signorina, come mai...
Ecco, questa era la canzone, la canzonetta di Treno Popolare. Certo, è una grande distanza dalla promessa della musica classica italiana, da quello che era stato sulle ginocchia di Toscanini, aveva conosciuto Aaron Copland in America e compagno di studi di Samuel Barber e di Giancarlo Menotti. È un po' disambientato Nino in questi anni, appunto si iscrive all'università e cerca di capire come potrebbe essere possibile campare facendo il compositore classico. Anche allora erano pochissimi quelli che potevano permettersi questa cosa. E in mezzo a questa crisi, agli studi di filosofia, cerca anche dagli amici consigli e aiuti. Per cui succede una strana cosa. Mario Castelnuovo Tedesco, che aveva 16 anni più di Rota, ma era molto legato a lui, lo considerava quasi un fratello, conosce molto bene una grandissima stella del violoncello, Grigori Piatigorsky, il quale Piatigorsky ha bisogno di un giovanotto che gli trascriva delle musiche antiche per i suoi programmi per violoncello e pianoforte, nei quali esibire con il massimo incasso possibile, essendo solo in due sul palcoscenico, le proprie doti di virtuoso assoluto. E allora succede che un'estate, quando Rota non sa neanche bene se farà poi il compositore nella sua vita, va con Piatigorsky in un posto in montagna a passare il tempo necessario a fare questo lavoro. E così Rota lo descrive questo luogo, dice: questo luogo è incantevole, in alto su una montagna, e guarda sopra un'ampia valle, un amplissimo orizzonte di Dolomiti. Ci sono alberi, foreste, odore di pino, lamponi, mirtilli, sole e una tranquillità sopraterrestre. Basti dire che non si arriva quassù che dopo 2 ore di mulattiere, che io ho fatto a cavallo di notte al chiaro di luna, dopo uno di quei viaggi avventurosi che sono una mia privativa. E accanto a queste trascrizioni, Nino ha modo di fare anche molta altra musica tutti i giorni. Piatigorsky, come tutti gli strumentisti, deve esercitarsi. E di Piatigorsky dice che suona molto bene, pensa un po' te. E poi è espansivo, perditempo, festaiolo e estroso quanto mai. Beh, un po' come aver passato le acque. Improvvisamente tutti i dubbi spariscono e dalla testa e dalle mani di Nino Rota esce fuori quello che possiamo considerare il suo primo pezzo da compositore adulto. Tanto, tanto lontano da quella canzonetta che abbiamo ascoltato prima. E si tratta del quintetto per flauto, oboe, viola, violoncello naturalmente e arpa. E noi qui ascoltiamo il secondo movimento.
il bellissimo adagio dal quintetto per flauto, oboe, viola, violoncello ed arpa, datato 1935, di Nino Rota. L'esecuzione qui della Kammerorchester della Norddeutscher Rundfunk. Noi stiamo ripercorrendo nella nostra prima puntata di omaggio al compleanno di Nino Rota, che sarà virtualmente celebrato il 3 dicembre. Con Francesco Lombardi stiamo ripercorrendo le tappe più importanti della vita di Nino Rota. Abbiamo cominciato dagli inizi, dagli studi, prima in Italia, poi in America, che formano il giovane Nino. Ma sarà l'incontro con il violoncellista Piatigorsky che lo porta in Val d'Isarco a far capire a Nino Rota che in un futuro da compositore e da compositore di musica seria, non solo poi quello che sarà poi il mondo del cinema, è una via percorribile e realizzabile. Vi è però un momento curioso, perché negli anni 30, dopo la metà degli anni 30, Nino Rota decide di fuggire in qualche modo da questi fasti a cui in qualche modo era abituato e si rifugia nel sud Italia, precisamente a Taranto. Ma che cosa succede, Francesco Lombardi?
E fa una cosa apparentemente inspiegabile, che poi segnerà tutta la sua vita, in realtà alla luce del dopo, no? La ragione del dopo ha parecchio senso. Si toglie di mezzo, sostanzialmente lui capisce che ha bisogno di spazio, ha bisogno di libertà, ha bisogno di stare lontano da una mamma molto invadente e di cercare un'indipendenza economica, quindi accetta di andare a insegnare nel liceo musicale più distante che ci potesse essere da Milano, perché da Milano a Taranto sono più di 1000 chilometri. E nel far questo ritrova spazi e modi di poter comporre in libertà, continuando sulla strada del compositore da grande. È un gesto forte questo del quintetto, ancora più forte sarà quello della prima sinfonia che verrà eseguita nel 1939 e quasi contemporaneamente comincia a scriverne una seconda. Siamo nel 1938, in Italia arrivano le leggi razziali, scrive questa sinfonia che sottotitola Anni di pellegrinaggio o La Tarantina e trova questa nuova dimensione che Gian Andrea Gavazzeni in un articolo descrisse così. Ma Rota non ha mai fretta, la sua vita sinora consiste in una sola stagione divisa in spazi uguali. E c'è tanto di lui in questo comporre adagio, senza aver la minima idea di una data, di un mese, dell'anno, nell'iniziare un lavoro nuovo, d'uno scopo preciso che non sia quello alto, ammirabile, di inventare nelle musiche il proprio io fisico e morale, tecnico e poetico. C'è tanto di lui della sua vita, quel viver solo, senza moglie, senza nessuno, lontano dalla madre, dalla zia, dalle cugine, solo e padrone di tutto il suo tempo, che gli rallenta o accelera come gli garba. In un lavorare a quel modo, dopo si spiega benissimo che la musica qui sia specchio dell'individuo, che l'individuo vada dietro all'arabesco linguistico, alla forma, ai generi musicali trattati, e si possa allora parlare sempre per ogni atto, per ogni enunciazione espressiva di valore autobiografico, di giornate dell'uomo messe interamente nella musica scritta. E questa è la seconda sinfonia, sulle cui note noi andremo poi a concludere. E c'è un particolare significativo di questa sinfonia, è dedicata proprio a Mario Castelnuovo Tedesco, che nel 38-39 dovette fuggire a causa delle leggi razziali dall'Italia, e di nuovo quell'amico che lo aveva aiutato in qualche modo lui vuole omaggiarlo, e soprattutto vuole omaggiarlo in questo movimento che è il più meditativo della seconda sinfonia.
Mario Castelnuovo Tedesco, hai ragione Francesco Lombardi, è stato proprio una figura importante per Nino Rota, accomunato in qualche modo nello stesso destino, deve trovare in America la sua via di fuga. Noi percorriamo ancora la vita straordinaria di Nino Rota domani pomeriggio, con me sempre Francesco Lombardi, che ringrazio per essere stato qui con noi. Ci lasciamo con appunto il terzo movimento della seconda sinfonia di Nino Rota, eseguito dalla Norrköping Orchestra, la direzione di Ole Christian Rudd. Ed un cordiale saluto da Valentina Bensi.